Ciao a tutti, riprendo il ministero, questo ministero al termine dell'annuale missione di predicazione e di servizio all'estero. Nelle scorse domeniche abbiamo ascoltato alcuni brani del discorso di Gesù sul pane, il celebre capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Oggi il Vangelo ci offre, per così dire, un breve resoconto sulle reazioni che i presenti hanno avuto a questo discorso. E poi, come sempre, ci offre una chiave di lettura perché possiamo noi lettori di oggi interrogarci sulla tenuta della nostra fede davanti alle parole di Gesù, cioè dove ci troviamo? Tra coloro che si scandalizzano e si allontanano da lui, o tra coloro che si interrogano, come Pietro alla fine, sulla propria relazione con Gesù Cristo. In più di un'occasione ci siamo soffermati a riflettere sullo scandalo che provoca la fede in Gesù. Il verbo scandalizzare qui esce per la prima volta nel Vangelo di Giovanni. Siamo al versetto 61 del capitolo 6. L'oggetto dello scandalo è che quel pane di vita di cui ci parla il Signore sia la sua carne, cioè la sua concreta persona, donata per la salvezza degli uomini. È un altro modo di porci davanti al medesimo scandalo della croce. Probabilmente anche noi tante volte ci siamo abituati a celebrare l'Eucaristia senza quel necessario aggancio in profondità, con la rivelazione che Gesù fa di sé nel sacramento. Lui dice proprio: io sono quel pane. Forse siamo tra quelli, insomma, che tra le tante espressioni verbali che proferiamo, diciamo implicitamente a lui e agli altri: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Versetto 60 del capitolo 6 di Giovanni. E dunque scopriamo che non soltanto i giudei mormorano, ma anche i discepoli. C'è qualcosa nell'assoluta novità del cristianesimo che espone sempre allo scandalo gli stessi cristiani di ogni tempo. Quindi il rinnegamento o addirittura, ahimè, il tradimento sono sempre dietro l'angolo. Il dogma dell'incarnazione che gli antichi padri hanno espresso nella celebre frase «Caro salutis cardo», cioè l'incarnazione, la carne è il cardine della salvezza, la carne di Cristo. Resta un mistero mai totalmente penetrabile, ma è importante avvertire in sé lo scandalo della carne di Cristo. Chi non si lascia sottoporre a questo scandalo può camminare nella convinzione di essere credente, ma si ritroverà tra gli increduli. Versetto 64 del Vangelo di oggi, il Signore stesso che dice: ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Insomma, per poter essere tra i beati che non si scandalizzano di Gesù, è Gesù stesso che proclama questa beatitudine, andate a vedere Matteo 11 al versetto 6, bisogna attraversare e superare lo scandalo della carne crocifissa di Gesù. E quindi, se vuoi sapere qualcosa circa la tua fede, davanti a questo Vangelo chiediti se sai cos'è che ha vissuto Pietro con i dodici, con gli altri. Se non lo sai, meglio non far finta di sapere. Perché Gesù stesso, versetto 65 del Vangelo, ci dice che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Quindi uno dietro a Gesù ci va solo se è attratto a lui dal Padre. E se è disposto a lasciarsi scandalizzare da lui. Diversamente pensa di seguire Gesù e di aderire a Gesù, e invece la fede, insomma, è un paradosso. E chi vuole plasmarla in uno schema logico, scusate la rima, ma rischia grosso. Faccio qualche esempio da situazioni reali, non sono inventate. Un uomo è agonizzante, ma cosciente. Ha solo pochissimi istanti per riconciliarsi con suo figlio dopo anni di alterchi, di litigi violenti, ma anche la possibilità di confessarsi con il sacerdote. Ma il tempo però non è sufficiente, o l'uno o l'altro. Cosa è più importante per morire in pace? Riabbracciarsi e perdonarsi a parole e gesti con il figlio o il sacramento? Oppure un ragazzino fa il chierichetto e durante la messa, mentre il sacerdote sta officiando la liturgia, non si sente bene, ma si è al momento della consacrazione. Che fare? Fermarsi per soccorrere il fanciullo o continuare a dire messa? Ancora, due genitori cristiani impegnati in parrocchia hanno educato alla fede la propria figliola, ma questa nemmeno maggiorenne rimane incinta per una relazione sessuale occasionale. Accoglierla e aiutarla o rimproverarla all'infinito per convincerla di peccato, visto che lei non avverte il peccato? Un uomo sposato ha ucciso da giovane un coetaneo per questioni di conflitti tra gangs, faceva parte di bande. Dopo 20 anni di carcere rientra a casa, ma non è accolto benevolmente da nessuno, né dai familiari, né da conoscenti, da vicini. Quindi si ubriaca, perde il controllo di sé, picchia selvaggiamente la moglie e spaventa i suoi piccoli. Ma si pente sinceramente e domanda perdono alla sua famiglia. Chiede di poter rientrare a casa, ma non glielo concedono. Allora lui che fa? Rispetta questa volontà e va a dormire nella carcassa di un'auto abbandonata, dove ci sono anche topi, per più di un anno. Che fare? Riaccoglierlo o lasciarlo lontano da loro, cioè dai familiari, perché questi rimangano sicuri e in pace? Io potrei andare avanti con tanti altri esempi, ma mi fermo qui. Solo invito a non pensare che le risposte siano scontate, perché non lo sono affatto. Ti ci devi trovare dentro certe situazioni. E allora capisci, forse intuisci più che capisci quanto lo scandalo della carne di Cristo sia appunto scandalo. E poi ricordiamoci che per la Bibbia l'ovvietà religiosa è il primo nemico di Dio. Al versetto 66 il Vangelo ci dice letteralmente che da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Ma anche oggi, davanti agli interrogativi inquietanti che la carne di tanti uomini fa nascere nelle nostre esistenze, ci sono tanti che non vanno più con Gesù e magari pensano di andare con lui, preferiscono coltivare l'illusione di una fede senza lo scandalo della carne di Cristo che si identifica proprio con quella carne di quegli uomini. Come Caino, inconsciamente o consciamente, non lo so, dicono a Dio: sono forse io il guardiano di mio fratello? Genesi capitolo 4, versetto 9. Gesù in quel momento è stato deludente e deluderà sempre tutti coloro che sognano in lui quel Dio affascinante che risponde alle nostre sensazionali attese, il Gesù che risponde sempre con miracoli. Il Gesù che opera lasciando a bocca aperta gli uditori, il Gesù rassicurante che ha nelle sue mani tutto e tutti, quel Gesù così somigliante al Dio che mi immagino io, che vorrei io. Non bisogna mai finire di meditare invece il Gesù vero dei Vangeli, quello che invece vediamo mettersi come il pane nelle mani di tutti, persino di chi lo tradisce. E chi non va in crisi di fronte a queste due opposte concezioni di Dio e dell'uomo che inevitabilmente sorgono nel cuore davanti alle parole del Vangelo, insomma, chi non va in crisi non può seguire Gesù, ma si allontana da lui, che lo sappia o meno, questo è quel che ci dice il Vangelo. Versetto 67, domanda fondamentale del Signore a noi anche. non solo ha i primi discepoli, i dodici, davanti a lui. Volete andarvene anche voi? È la domanda di Dio a tutti noi che di fronte alla responsabilità che ci addossa la fede, spesso ne sentiamo il peso, la durezza e quindi la nostra inadeguatezza. Ma ci dobbiamo chiedere, la parola di Gesù è veramente così dura? O non è forse duro il mio cuore nell'accoglierla? È Gesù che con le sue parole mi genera una vita dura? O sono invece le sue parole la luce che fa uscire allo scoperto le durezze che io non conoscevo del mio cuore? In ogni caso, la risposta di Pietro, versetti 68 e 69, ci viene in nostro soccorso. Provo a declinarla. E dove vado, Signore Gesù, senza di te? Chi dona la speranza che tu mi dai? Chi mi parla di una vita che vince la morte, di una vita eterna? Chi mi parla come tu mi parli? Chi mi ama come tu mi ami? Chi rilancia su di me quando io mi scontro con i miei ripetuti fallimenti? Chi è come te, Signore Gesù, che rimane ancora sulla croce per me? La mia risposta personale, e spero che anche voi possiate faticosamente partorirla. No, anche se cado ogni giorno, io non me ne vado. Io voglio andare ancora con Gesù. Buona domenica a tutti.